Eccoci di nuovo con voi, Marco Piccari e Jacopo Erba in studio nel venerdì pomeriggio di Maracanà che si chiuderà tra poco alle ore 17 per dare però la linea stadio aperto a Niccolò Ceccarini. Francesco, benvenuti, proseguirà il pomeriggio con tanta attenzione al calciomercato e anche a questa situazione Dzeko Sanchez, che però ha subito, almeno da quello abbiamo letto, in queste
una frenata molto brusca
in queste ore, frenata.
Al momento è uno scambio che non si fa.
Bene, proseguiamo e andiamo a presentare di nuovo.
Sì, intanto c'è direttore Mario Sconcerti.
Ciao, Mario.
Direttore di nuovo.
C'è Mario? Sentiamo? Mario Sconcerti c'è? Mario, pronto? Riproviamo un attimo.
Riproviamo tra poco.
Ci sente?
Mi sento.
Ah, ecco, perfetto. Ok, grande Mario. Allora, abbiamo Mario Sconcerti.
E ci fa compagnia anche un graditissimo ospite, l'avvocato e procuratore Claudio Pasqualin. Ben trovato.
Ciao Claudio.
Onorato di essere con voi. Ciao, in particolare con il direttore per antonomasia. Quindi,
ciao Claudio.
Ciao Mario, ciao.
Allora, Claudio, senti, noi abbiamo parlato anche ieri con il direttore di un giocatore della Juventus. Mario, tra l'altro, ha detto delle cose importanti anche ieri.
Definito predestinato.
Esatto, ci riferiamo al ragazzo 19enne Fagioli della Juventus, che ha giocato titolare nella partita di Coppa Italia contro
con la spalla
nell'ultimo turno. Sappiamo che tu, insomma, lo segui, è un vostro assistito, giusto?
Sì, è così, al punto che ieri ho letto anch'io, davvero mostrandomi gli occhi con grande soddisfazione, l'autorevolissimo parere di Mario, no? Che peraltro era stato preceduto da un altro parere illustre come quello di Allegri, no?
Sì,
che aveva letteralmente detto, riferendosi al ragazzo, che era un piacere vederlo in qualche modo, no? E diceva che era uno che proprio sapeva come muoversi in campo, dove e quando farsi trovare, insomma, ecco, questo era quello che ci aveva preannunciato Allegri, no? Quello che adesso poi addirittura, cioè, non dico mi esalta, insomma, perché bisogna stare tutti con i piedi per terra, per primi lui, ma l'ambiente della Juventus gioverà a questo indubbiamente. Quello che mi esalta, dico, sono le affermazioni dello stesso Pirlo, insomma, no? che ha esplicitamente detto che è uno che può fare il regista, insomma, no? E quindi immaginare qualcuno che può in qualche maniera, senza sfiorare la blasfemia, avvicinarsi a quel ruolo nel quale Pirlo è stato maestro e unico predicatore, perché come lui, insomma, non ce ne sono stati, ecco, che noi ci si ricordi almeno. E quindi sì, questo è molto esaltante. L'importante, che ha sottolineato lo stesso Pirlo, è non dargli troppe responsabilità e quindi verificare nel tempo se questa qualità, questo tocco di palla particolare, queste intuizioni. C'è stato ieri, per esempio, adesso non vorrei esagerare, peraltro con gli elogi, no? Però vorrei finire il mio intervento, come dire, dipingendo, no? Perché è stata come una pennellata d'autore, un manifesto d'artista, se voi ve lo ricordate, quel cucchiaio che lui ha fatto per Ramsey, che qualcuno ha definito essere vietato ai normodotati, no? Certo, ha fatto un esordio convincente, ecco, diciamo questo, e quindi speriamo che con tutta l'umiltà che occorre l'ambiente è assolutamente favorevole, che possa mantenere queste promesse che ha fatto intravedere con la sua buona prestazione.
Ne ha parlato anche Pirlo in conferenza stampa oggi, tra l'altro, ha detto: ha fatto bene, è partito Portanova, abbiamo pensato a lui fin dall'inizio di gennaio, quindi di fatto comunque ci punta anche nel prossimo futuro per quanto riguarda questa stagione, non è escluso poi possa giocare ancora con l'Under 23, però ecco, Fagioli nella rosa della Juventus per Pirlo ci sta benissimo.
Mario, tutti questi elogi vanno gestiti come? Fanno bene? Possono, insomma, creare qualche...
Così. Cioè, quando giochi nella Juve, cioè, vorrei dire, Fagioli non è il primo ragazzo che debutta,
sì.
Cioè, soprattutto in Coppa Italia, cioè, ce ne sono stati tanti anche nelle altre squadre, però si parla di Fagioli per i meriti suoi e per i meriti della Juve. Cioè, è chiaro che la Juve ha una cassa di risonanza quando Claudio Pasqualin dice che è l'ambiente giusto, è vero per due volte, perché la società è una società che che disciplina molto, qualunque che sa disciplinare le ambizioni di un ragazzo, cioè sa quando accelerare e quando frenare, ma è vero anche perché quello che fai nella Juve diventa 10 volte quello che gli altri fanno nelle loro squadre. Hai un'evidenza che può schiacciarti, ma che certamente ti lancia davanti a tutti gli altri.
Posso dire verissimo, al punto che se posso inserirmi per dire che queste sagge considerazioni di Mario mi evocano come dire un'operazione di una sarà un quarto di secolo fa, 25 anni, 30, 30 anni fa forse, quando ci opponemmo fieramente al passaggio seppur in prestito, proprio perché avevamo ben chiare queste considerazioni che ha appena fatto Mario Sconcerti, ci opponemmo in qualche maniera al trasferimento, sia pur in prestito, di Del Piero al Parma, insomma, no? Ed era piuttosto pesante, hard, per così dire, la situazione di opporsi a quella che sembrava un'operazione già fatta, insomma, ricordo anche, posso tranquillamente fare i nomi, c'era Modi ovviamente e Pastorello dall'altra parte, e quindi però sapendo cosa ci saremmo persi tra virgolette nell'andare via sia pur temporaneamente insomma dalla Juventus, riuscimmo in qualche maniera ad opporci proprio avendo ben chiare queste considerazioni che sono da sottoscrivere, insomma. Ecco, a volte fare il tirocinio, per così dire, in squadre importanti, comunque in Serie A, per un giovane di una certa età è grasso che cola, a prescindere, insomma, no? Però in certi casi forse vale la pena, ecco, valutarlo. All'epoca con Del Piero fummo fortunati, diciamo così.
E mi sembra sia anche, volevo chiedere questo a Claudio Pasqualini e poi spostarmi anche al direttore Sconcerti, mi sembra una strategia che la Juventus sta adottando con forza, no? Perché Pirlo quest'anno sta puntando molto sui giovani, sui ragazzi, li ha schierati senza alcun tipo di remora, lanciati parecchi, sì, 5, tra l'altro l'Under 23 comunque, ricordiamo, la Juventus è l'unica squadra di Serie A ad avere una squadra Under di fatto, l'ha già stabilizzato e consolidato nel corso del tempo, quindi Claudio ti chiedo a te che segnale dà Pirlo e la Juventus con questa operazione di rilancio dei giovani, soprattutto in un momento del calcio in cui la valorizzazione del prodotto interno è molto importante per tanti motivi.
Ma un segnale che fa contento soprattutto Ghirelli, che è il presidente della Lega di Serie C, e che giustamente si gonfia il petto per avere questa squadra, l'Under 23, no? Che come dire, gli serve dal punto di vista propagandistico per invogliare le altre ad imitarla, insomma, ad imitare la Juve, intendo. E quindi, ma questo per carità, questo dal punto di vista politico generale, no? Poi dal punto di vista, come dire, dal punto di vista tattico e tecnico, per la prima squadra della Juventus i discorsi ovviamente devono maturare e i giovanotti devono confermarsi, però si ritorna all'idea di un vivaio, anche se alcuni sono più vecchi tra virgolette, insomma, rispetto a quelli che erano i vivai famosi di una volta, Atalanta in primis, per dire, no? Però come dire, rievocano quel discorso lì, che è stato completamente dimenticato anche dalla nostra federazione.
Mario?
Ma io ho una curiosità, siccome Claudio è un vecchio frequentatore del calcio. Sì, ma però è stato uno dei primi ex giocatori colti del nostro calcio, un avvocato, ha fondato il sindacato insieme a Sergio Campana, è stato alla base di molte rivolte, parlo di ribaltamenti, di molte innovazioni sociali del calcio. C'è una cosa che a me, Claudio, colpisce molto del calcio di oggi, quasi a livello internazionale, ma in Italia soprattutto. Cioè il calcio si sta, oggi è una azienda che proibisce il guadagno. Se devi vincere, è praticamente impossibile che tu guadagni. Gli esempi sono dal Real Madrid, al Barcellona, alla Juventus, all'Inter, al Milan, sono veramente dovunque.
Cioè i bilanci in attivo non si riescono a tenere, cioè questo è un po' il vero Mario.
Nella vita normale, se un'azienda per 3-4 anni non fa utili,
esatto,
non fa utili, interviene la guardia di finanza, cioè ti viene a chiedere perché ti hanno aperto, mm-hmm, in qualche modo, cioè qual è lo scopo del tuo vivere. Nel calcio il guadagno non è previsto per una grande squadra che debba vincere. Ecco, dove stiamo andando e quanto potremo mai, in che modo potremo mai cambiare?
Se posso dire, Mario, queste tue considerazioni da condividere, insomma, mi hanno evocato spontaneamente, purtroppo dobbiamo usare terminologie pazzesche, ma perché poco fa, parlando del Piero, ho usato, mi pare, l'espressione un quarto di secolo fa, invece mezzo secolo fa il tema della mia tesi di laurea in giurisprudenza all'Università degli Studi di Trieste era la trasformazione della stazione calcistica in società per azioni, con il problema del cosiddetto fine di lucro. Cioè, allora si poneva il problema di come mai i tribunali delle varie città della Repubblica omologassero gli statuti delle società per azioni calcistiche pur costoro non potendo in qualche maniera lucrare, essendo invece il fine di lucro fondamentale per la costituzione di una SPA, che ha per definizione proprio a questo scopo finale, no? Allora il problema c'era, perché allora c'era l'obbligo di reinvestire eventuali utili nelle attività sociali, no? Ora un obbligo di questo genere sarebbe assolutamente pleonastico, perché al di là delle contingenze da Covid, gli incassi per le società sono veramente, come dire, relativi, no? E si fondano tutti solo ed esclusivamente sui diritti televisivi, con le spese che non diminuiscono di sicuro, no? È difficile in qualche maniera incidere sull'andazzo dei grandi ingaggi, specie per i giocatori di prima grandezza. Appunto, questa è, il guadagno è veramente un miraggio, e come dire, per stare a capo di una società calcistica oggi occorre veramente avere, se posso dire, anche se il termine può sembrare negativo e forse lo è, tanta vanità, tanta, come dire, voglia di rischiare in qualche maniera, ma di rischiare cosa? Che rischiare la decozione, il fallimento, perché è questa la tendenza delle nostre società, fin tanto che magari rivalutando, meglio considerando in maniera diversa il concetto del patrimonio giocatori, no? Che è quello che, consentendo valutazioni ad libitum, o meglio ad minchiam, come avrebbe detto il compianto Scoglio, ti consente di tenere su in qualche maniera questi bilanci che sono realisticamente fittizi, e comunque con questo espediente alla base, diciamo così, ti consentono di non dichiarare quello che un'altra società ordinaria, tra virgolette, al posto tuo avrebbe dichiarato, cioè il fallimento. Insomma, ecco questo. Mm-hmm. Scusate lo sproloquio, forse.
No, però voglio chiedervi una cosa prima, siamo proprio alle ultime battute. Questa situazione qui ci può riportare magari a rivalutare di più il settore giovanile e fare un discorso di legare un po' più il settore giovanile con la prima squadra, e quindi dare un po' più di slancio in questo senso, proprio per tentare in qualche maniera di far fronte a quello che stiamo vedendo, no, Mario?
Se la domanda fosse, è bene o non è bene avere un grosso settore giovanile, questo certamente, la risposta è certamente sì. che qui però il problema è molto più vasto, cioè, ed è molto comune, per cui ormai è il problema dei problemi. Il settore giovanile, intanto sono 50 ragazzi, 80 ragazzi, oggi, allora per investire tu hai il mondo. E dal mondo prendi e porti nel tuo settore giovanile, anche perché ormai i trasferimenti del settore giovanile sono da città a città, dal nord al sud, da paesi stranieri ad altri paesi stranieri, ma lo scompenso è enorme. Cioè, se oggi noi arriviamo, è incredibile, cioè, che ci sono, il Milan l'anno scorso 265 milioni di deficit di gestione, la Roma quest'anno 200, l'Inter che ne ha fatto 100 sembra una ragazzina. Cioè, proprio il concetto, in un mondo estremamente professionistico, aver abolito il concetto di guadagno,
sì, sì,
te lo puoi permettere? Cioè, ti faccio un esempio molto semplice. Se tu hai una società da 100 milioni, facciamo la mia squadra, la Fiorentina, ha un fatturato da 100 milioni. È un'azienda che vale 100 milioni. Alla fine dell'anno la Fiorentina guadagna 5 milioni. Arriva decima e guadagna 5 milioni. È una società che ha fatto un grosso attivo. Quindi ha fatto tutto il suo compito di azienda. Ma arriva decima, non conta niente. È questo la grande crasi, lo spezzarsi del calcio, che non sei legato al business, al guadagno, sei legato al vincere o al sopravvivere. E non è per, secondo me, io non so come si possa andare avanti. E queste esplosioni improvvise, totali, di grandissime società come il Barcellona, come il Real Madrid, come l'Inter, come il Milan, come la stessa Juve, lo confermano, secondo me. Mi piacerebbe proprio cercare di capire se c'è una via d'uscita.
E Claudio Pasqualin, ci potrebbe essere una via d'uscita?
Per noi, cercherò di essere breve, e anche se l'argomento mi appassiona, per noi in Italia credo che quello della globalizzazione sia stato indubbiamente un fenomeno, diciamo, negativo, no? Mi riferisco ai vivai calciatori italiani, e secondo me non ha proprio fondamento giuridico quello che invece è un malinteso giuridico, per il quale tutti credono il contrario di quella che è la verità, per cui dato che c'è stata la famosa o famigerata sentenza Bosman, non si possono porre delle limitazioni al trasferimento di calciatori europei, quantomeno, no? E questo proprio non è vero, perché a parer mio non si possono porre dei limiti al trasferimento, ma si potrebbe, salvo poi resistere ad eventuali cause che qualcuno si peritasse di fare in sede di giustizia europea, ben si può pronunciarsi circa la limitazione dell'utilizzo. Cioè, io non ti posso impedire, stante Bosman, non ti posso impedire di tesserare quanti stranieri vuoi, però posso pretendere, io Federazione Italiana Gioco Calcio, che in campo vadano almeno 7 giocatori, 7, 6, 8, vedremo, discutiamone, utilizzabili dalla mia nazionale. Questo potrebbe essere un inizio per risperare e dar forza ai nostri italici vivai di buona memoria.
Bene. Bel approfondimento, peccato che dobbiamo fermarci, perché siamo arrivati al termine.
Trasmissione intera,
no, veramente,
questo, cioè,
questo sarebbe veramente da continuare
le
andare avanti.
Le tavole rotonde
lo faremo, ci ritorniamo, sì, su questa cosa. Intanto voglio ringraziare tantissimo Mario Sconcerti e Claudio Pasqualin per essere stati con noi. E grazie Claudio, come
grazie a voi, un abbraccio a Mario.
Ciao.
Mario, ciao. Ti ringraziamo come sempre. L'appuntamento con te è domenica sera alle 23:30. L'analisi della giornata di campionato con Zona Sconcerti proprio nel finale di Maracanã. Mario, grazie come
sempre.
Grazie,
direttore.
Buon fine settimana. Grazie a voi, ciao.